Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
Sono le 11.04 minuti, c'è stato il cambio della guardia come è stato annunciato, quindi le voci che sentite, le prime due che sentite sono le nostre. Caro Danny Rauseo, buongiorno,
sì,
ben
buongiorno,
arrivato.
Buongiorno Axel Belloni, quindi fino alle 12.30 questa è la squadra che porta avanti l'avventura di Rete 1 a San Bernardino, che si concluderà, lo ricordiamo, domenica alle 12.30 con la Domenica Popolare, un po' speciale con Lara Montagna e anche un ospite particolare. E ovviamente ricordatevi che sabato, domani, ci sarà la festa di chiusura della stagione estiva. È solo una tappa, ma che ci permette di vivere un party, un concerto, un doppio concerto, tutti insieme qui a San Bernardino.
Il tema della prossima ora e mezza è San Bernardino come luogo di passaggio, e quando è un luogo di passaggio si lasciano delle tracce. La Mesolcina, non soltanto ovviamente San Bernardino, è una valle di passaggio, lo è tuttora attraverso l'autostrada, la cantonale, ma soprattutto l'autostrada, quindi la A13, ma diciamo che ben prima che venisse costruita la galleria, ben prima che venisse costruita l'autostrada, la Mesolcina era una valle di passaggio. Come dicevo, quando si tratta di una valle di passaggio, qualcuno passa e spesso vengono lasciate molte tracce. Alcune di queste tracce storiche vengono recuperate, altre giacciono ancora sotto i nostri piedi, chissà, magari attraverso i progetti di cui parleremo verranno recuperate. E allora noi, per condurci in questo viaggio, come insomma i piloti della macchina del tempo sono tre nella prossima ora e mezza, parto da Margherita Cadenazzi. Buongiorno, ben arrivata.
Buongiorno.
Allora, Margherita Cadenazzi, diverse cose. Allora, possiamo dire dialettologa e dialettofona per passione, nel senso che parla dialetto.
Io sempre parlo dialetto, sì.
E soprattutto è una delle voci, una delle anime del centro culturale, che ha sede a Soazza. Margherita Cadenazzi rappresenta lo stallo. Accanto a lei il signor Luigi Corfù, ben arrivato, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, possiamo dire tuttologo, ex docente, corretto, e soprattutto appassionato di storia.
Sì,
per esatto. Passione.
Perfetto.
Per passione. E chiudiamo il giro con Giampiero Raveglia, che in questa occasione è qui soprattutto in veste di presidente della regione Moesa, e come presidente della regione Moesa segue diversi progetti che, tra l'altro, dicevamo, posto di passaggio, mettono anche in collegamento non solo il sud con il nord delle Alpi, ma anche la Svizzera italiana con l'Italia. Ben arrivato, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Eccolo, abbiamo detto, è una zona di passaggio dove la gente passa. Come si fa a mantenere un'identità in un posto come questo? Facciamo un primo giro di impressioni vostre. Cominciamo magari da Luigi Corfù.
Ma l'identità cambia nel tempo, uh-huh, e cambia a seconda dei rapporti che si hanno con l'esterno. La storia di un posto come questo non è mai la storia locale, è la storia generale. Quando piove o arriva il vento o arrivano questi disastri, non arrivano mica da Mesocco o da, uh-huh, o da Soazza, arrivano da lontano, arrivano, uh-huh, dal mare, e così vale per tutto. Quindi abbiamo l'influsso di vari fattori e la storia è complessa ed è molto interessante per quello.
E che quindi crea uno zoccolo duro, insomma, nell'identità di questo luogo comunque.
Sì, ognuno ha la sua identità, i giovani di oggi hanno un'altra identità della mia. Uh-huh. Quando io sono nato, Mesocco era un paese di agricoltori, oggi è un paese di impiegati. Uh-huh. Oggi siamo tutti impiegati. Voi sapete che io sono piuttosto drastico in certe cose e dico siamo tutti servi oggi, perché tutti lavoriamo per qualcuno, uh-huh, che ci paga, che ci dice dovete fare così. Invece i contadini avevano un po' più problemi, perché dovevano fare in modo di campare l'inverno,
tirare,
e quindi però erano liberi, uh-huh, avevano il loro prato, i loro campi, le loro, uh-huh, case, ed erano responsabili di se stessi. Noi siamo piuttosto, diamo la responsabilità allo Stato, ai politici, ai tecnici, alla radio, a tutto quanto. E quindi è un'identità un po' più complessa,
sì,
la nostra.
Tornando all'identità, sì, quando si parla di identità, il dialetto è un fattore identitario, signora Cadenazzi?
Ma per me sicuramente, perché il dialetto è veramente qualcosa in più, una marcia in più che ha chi conosce il dialetto. Come tutto però ha anche un'evoluzione. Io sto facendo adesso un lavoro sul dialetto di Lo Stallo, che è dove sono nata, e mi affascina sempre di più, perché specialmente i modi di dire e le locuzioni sono tutte da interpretare, sono fantastiche, si possono dividere in settori, sono tantissime. Purtroppo ho cominciato il lavoro un po' tardi, dove dei nostri anziani che mi potevano illuminare non ce ne sono più tanti, però sto facendo del mio meglio e voilà, sto annotando un po' tutto.
La,
sì,
la nuova generazione porta avanti il dialetto, visto che ha citato gli anziani, che chiaramente sono la memoria storica del dialetto. Il dialetto è ancora qualcosa di vivo, di parlato qui in Mesolcina?
Allora,
e in
sempre meno, devo dire, sempre meno. Io anche i miei vicini di casa, pur avendo i genitori ambedue della zona, con i loro compagni, tra di loro parlano italiano. Però se uno parla dialetto con loro, li incuriosisce, sì, sì, loro si possono avvicinare a questo dialetto. Penso che è un compito nostro renderli attenti, che non è vivere nel passato, vivere di cose vecchie, ma che è un arricchimento. Quindi spetta a noi fare il passo, credo.
L'archivio porta con sé, per definizione, insomma, la storia e le varie tappe di un luogo, di un'identità, di cui abbiamo detto, insomma, ci possono essere diverse facce. Gian Piero Raveglia, quindi l'identità di questo luogo passa attraverso anche l'archivio che presiede in quanto fondazione, Archivio Marca soprattutto.
Sì, effettivamente. Per la Val Mesolcina e la Val Calanca la presenza dell'archivio regionale a Marca è fondamentale, perché è un archivio fondato come fondazione nel 1981, che come base ha i documenti dell'importante famiglia Marca, ma che negli anni si è arricchito di documenti provenienti da tante altre famiglie e anche dall'esterno. E quindi questo archivio, che è privato ma con una funzione pubblica, c'è anche un riconoscimento a livello del cantone, è fondamentale per ricostruire la storia delle nostre due valli. Dopo c'è anche un archivio in Val Calanca, che ha un po' la stessa funzione, sì, ma anche altre funzioni più, sì, diciamo, culturali e di questo tipo. E quindi unendo anche il museo di San Vittore, il museo Moesano, che è stato fondato nel 1949, ci sono queste tre istituzioni che hanno una funzione pubblica anche riconosciuta dal cantone, quindi sono fondamentali per la nostra identità, sì, e per tenere viva la memoria sui fatti storici, anche in un'ottica di attualizzazione.
Sì, viaggiamo sulla linea del tempo oggi, insomma,
sì,
l'abbiamo capito.
Questa è l'idea. Adesso tra un attimo cerchiamo di salire su questa macchina del tempo e tornare indietro per capire un po' cosa dobbiamo immaginarci San Bernardino qualche secolo fa. Volevo fermarmi un secondo sul nome a Marca, Archivio a Marca. Possiamo dire, o forse sbaglio, il cognome a Marca è ancora presente? È un po' come il Bernasconi ticinese, è uno di quei cognomi molto presenti in valle.
Magari lascio rispondere a Luigi, che lui è anche lui una colonna, diciamo, è soprattutto la colonna dell'archivio Marca,
sì,
insieme all'archivista Andrea Marca.
Sì,
è una delle famiglie importanti degli ultimi sei secoli, nel senso che ha gestito praticamente la vita pubblica insieme ad altre famiglie. La Mesolcina era un comune grande, significava che si tenevano le assemblee, la centena, che era l'assemblea di valle, le assemblee locali, le assemblee delle degagne, che erano ancora più sotto. C'era un sistema molto complesso e certe famiglie erano dotate di mezzi, delle risorse per poter far studiare i figli, per prepararli, ed era estremamente importante, perché queste persone poi preparate potevano intervenire all'estero, potevano intervenire a livello di cantone. Allora non era il cantone, ma erano le tre leghe.
Certo.
E quindi avevano un ruolo estremamente importante per la valle. Poi allacciavano delle parentele con altre famiglie dei Grigioni, del Ticino anche, e così via. Quindi creavano una rete che è quella che ancora oggi è importantissima.
Sì. Allora facciamolo questo viaggio indietro nel tempo per dare un altro slancio a questa chiacchierata. Cosa c'era qui prima di San Bernardino?
Domanda a me, eh?
Sì, sì, Luigi.
Allora, il prima non vuol dire niente. Mm-hmm. Parliamo di 30.000 anni fa, di 15.000, di 10.000, di 8.000, 7.000.
Quando ha cominciato a esserci qualcosa?
Esatto, quando si è sottolineata l'importanza di questa zona.
Insomma. L'importanza di?
Di questo luogo.
L'importanza di questo luogo per chi? Per gli uccelli, per noi, per i camosci?
Mi mette alla prova, signor.
Era un ex docente.
Certo, lo so che fa le interrogazioni.
Mi viene
perché
naturale.
Questo passo è così
perché
importante?
Perché quando
insomma.
Mi chiedono perché è così importante, dipende dai tempi, dipende sì. Quando, dipende per chi. I primi cacciatori che sono arrivati venivano qui perché il passo era ancora quasi nudo,
ecco.
C'era il
lì
quarzo
volevo arrivare.
E il quarzo era molto importante perché c'erano delle parti che si chiamavano cristallo di rocca, quindi lo raccoglievano, lo usavano per fabbricare armi e quindi era importante per quello. Mm-hmm. Oggi è importante per tutte altre cose.
Quando inizia a diventare un passaggio di transito tra sud e nord delle Alpi, il passo del San Bernardino?
Sempre è stato, mm-hmm. Già dall'inizio. Prima gli uccelli, poi passavano i camosci e poi ha cominciato a passare le persone.
Non dici a caso uccelli perché il pizzuccello è simbolo di San Bernardino, ma anche perché prima di chiamarsi San Bernardino, ai tempi dei romani, si faceva riferimento alla montagna, giusto?
Sì, però uccello non vuol dire quello. Uccello vuol dire la montagna. Mm-hmm. Noi abbiamo i passi, abbiamo le lingue che si sono succedute nel tempo e quindi abbiamo dei nomi che poi sono rimasti, sono diventati attualizzati e quelli, il pizzuccello significa appunto, significava ai tempi quello. Poi oggi quando si guarda da San Bernardino si dice, ah, sembra un uccello, quindi era per quello che l'hanno chiamato. Poi arriva sua sorella un giorno che siamo lì sul passo e mi dice, ma secondo me sono venuti da nord, quindi non era possibile. È bello perché si discute di queste cose, ma in realtà sono anche divertenti, la lingua è divertente nel trasformazioni.
Sì, è vero, poi ci arriviamo perché ha fatto anche un grande lavoro di conservazione della memoria attraverso appunto la lingua, quindi ci stava dicendo la gente veniva, ma la gente da qui partiva anche. Chi partiva da qui?
Sempre, partivano perché uno si fa una casa o un rifugio oppure arriva anche solo sì. La tenda, poi deve andare.
Sì.
Inizialmente venivano su da Varese, dal lago, venivano qui, andavano di là dalla montagna perché non c'è solo il passo, c'è anche il passo del Balniscio, sì. Quello del tutti i passi laterali, la Calanca, e questo comune, per esempio San Bernardino, era al centro di un territorio molto più grande, arrivava allo Spluga, arrivava a Splugen, quello sì. Che oggi si dice Splugen, sì. Arrivava praticamente al castello, sotto il castello, e quindi era un territorio molto complesso dove la gente, siccome non c'erano le auto, andavano per la strada più breve.
Sì.
No? La strada più breve da questa parte, adesso dico verso est,
sì.
Era quella del Balniscio, quella dall'altra parte erano i passetti che si fanno ancora oggi. E quando si andava a nord, in generale, prima dei romani, si andava non dalla via Mala, che era complessissima, bisognava andare giù, venire su, andare giù più volte.
Ci si metteva un po' di tempo.
Andavano diciamo. Al Walzerberg, che noi chiamavamo il Pavele, e andavano da quella parte. No? Per cui abbiamo delle carte che fanno vedere una strada che non passa per Coira, probabilmente era quella che veniva da qui, da San Bernardino. Ancora una volta perché tutto si collega a distanza.
E da quando San Bernardino è San Bernardino nel nome? E soprattutto cosa c'entra... non c'entra il San Bernardo, ma
non
c'entra un Bernardino, un
sì,
santo.
Perché
Bernardino.
1450 San Bernardino è fatto santo e qui c'era una forte venerazione per il San Bernardino. Perché voi, quando vedete San Bernardino, porta un borsellino. Era un santo che aveva aperto a chi voleva impiegare bene i capitali, impiegarli in funzione dei credenti, che voleva aiutare i credenti. Questo qui l'hanno molto apprezzato e quindi hanno preso una chiesa che non sappiamo se era già costruita prima, era dedicata a San Sebastiano e l'hanno dedicata a San Bernardino. San Bernardino e San Sebastiano, poi il San Bernardino è diventato molto più importante ed è diventato il nome del passo.
Direi che possiamo fermarci un momento, abbiamo già messo diversi elementi nel nostro discorso. Ci ascoltiamo i Cranberries con Just My Imagination, è quello che stiamo chiedendo a voi, un po' uno sforzo di immaginazione per tornare indietro nel tempo in questo viaggio.
La gente che viene e che va in questo luogo da cui vi stiamo parlando e quindi influenze che arrivano un po' da anche da altri paesi, dalla Germania, dall'Austria, dalla Francia, dall'Italia, insomma ce ne sono passate di persone da qui che hanno influenzato l'identità, come diciamo, hanno contribuito a creare un'identità e che passa, come dicevamo, anche attraverso la lingua e il dialetto in questo caso.
C'è un punto di contatto tra tutti e tre sicuramente, è il fatto di parlare il dialetto, però un punto in contatto in particolare tra il signor Raveglia e la signora Cadenazzi, partendo da Raveglia, ci stava dicendo che c'è un legame particolare con la sua famiglia, se non sbaglio, e il dialetto di Roveredo nella fattispecie, giusto?
Sì. Ecco, quello che è interessante, in Valmesolcina sono stati comunque già pubblicati due vocabolari del dialetto, uno di Mesocco, della maestra Domenica Lampietti, e uno di Roveredo, e il mio nonno, che era il maestro Pio Raveglia. E l'opera di mio nonno era stata pubblicata nel 1972, prima sui quaderni grigioni italiani e poi come volume separato, e poi 10 anni dopo è stata fatta una seconda edizione arricchita anche da poesie dialettali di mio nonno. E il lavoro di mio nonno era stato seguito dal professor Lurati, noto dialettologo e professore di linguistica a Basilea. E quindi aveva anche una base scientifica solida, perché era seguito da un professore universitario. E io ho anche la fortuna di avere, oltre ai manoscritti, ai dattiloscritti del vocabolario, anche diverse poesie dialettali fatte da mio nonno, che le ho in diversi quaderni, e poi delle commediole che lui faceva con i suoi allievi della sesta elementare o della quinta elementare, e quindi erano delle scenette che venivano fatte di solito per la festa dell'albero a Natale, molto simpatiche. Una, per esempio, anche a prezzi ridotti delle patate che erano state vendute, e in realtà le patate non c'erano, era stato messo un avviso che un certo giorno c'era le patate, e dopo con la sigla FR, che era la ferrovia retica, la gente si era recata sul posto per ritirare le patate, e quel giorno le patate non c'erano, e FR, in realtà Fermo Rigotti, che era il presidente del carnevale locale, che aveva voluto fare un bello scherzo, molto goliardico.
Sì, sì. Veniamo a un'altra raccolta personale, in questo caso di Margherita Cadenazzi, che ha da quanto raccoglie queste parole dialettali e come le raccoglie? E andiamo subito sugli esempi, su qualche cosa che esemplifica bene il dialetto che parlate qui in questa parte di Svizzera Italiana.
Che annoto parole già da diversi anni, già da parecchi anni, ma che ci sto lavorando un po' di più sono adesso 3-4 anni. Purtroppo io non ho una base come Roveredo e Mesocco con delle cose già pubblicate, sono dovuto partire da zero. E aiuto effettivamente, come dicevo prima, dagli anziani, si è ridotto. Quindi devo leggere, cercare, andare a vedere, ma è quello che mi piace.
E quindi le annota proprio su un block note?
Io vado tutto manuale, sono ancora tutto a quindi mano. Poi
più di 3.000 parole ce le ha?
Più o meno sono su quella cifra lì. Tornando prima alla via di transito, per esempio il dialetto è qualcosa che si lega a questo movimento di persone nella zona. Addirittura si potrebbe dire: ah, ecco, quella famiglia ha avuto degli emigranti in Francia piuttosto che in Germania. Perché, per esempio, abbiamo la parola plafond, che vuol dire soffitto, sì. O i galoche, che sono gli stivali di gomma, sicuramente qualcuno che è venuto dalla Francia che li ha portati. O per il tedesco abbiamo il Boden per dire il pavimento, piuttosto che gli erbei per dire i piselli, o la bruna per dire la fontana. Quindi ecco che quando dicevo prima che il dialetto è sempre in evoluzione, lo è sempre stato, non è solo in questi giorni.
Qual è l'ultima parola che ha notato sul block notes, quella più recente? Cioè più recente che ha notato, non quella più recente storicamente.
Sì, allora l'ultima che ho notato veramente non sono parole, sono dei modi di dire, perché sono quelli che mi affascinano di più.
Ad esempio?
Perché tantissimi bisogna pure interpretarli, cosa volevano dire con questa frase. Sì. Poi ho fatto anche una separazione, ho provato a fare tutti quei modi di dire che coinvolgono le parti del corpo umano, e lì ne ho trovati di bellissime. Posso elencare, per esempio, con le dita, noi diciamo cala giù du dit,
vero?
Sì, penso che lo conoscete pure voi, quello, no? Quando qualcuno è un po' arrogante,
sì, come dire, oppure, stai calmo,
incrosai dit, per fare lo scongiuro. Le casi dit, quando qualcosa è davvero saporito, succulento. Davvero buono, succulento. Sa poco un tai sui dit,
quando sono poche cose.
Oppure, questa me la lighi proprio al dit. Quando, non so, me la ricorderò, me la pagherai questa. O alzadegna amiga devo alzare un dit. Sì. Qualcuno che proprio
non si muove neanche,
non si degna del fare il minimo sforzo.
Sì.
o mette il dito sulla piaga, insistere sul punto dolente. Questo è digma, ne abbiamo per quei capelli. Veg de mangiare fin sore i cavi, quando uno ha da mangiare in abbondanza. O brancas per i cavi. Branca sì. È la manciata, quindi quando uno si azzuffa si che si tira i capelli, sì. No? Casciarsi mani in ti cavi, quando uno si dispera per la disperazione. O agognanca storgiun cavi, non l'ho neanche toccato con un dito. Ecco. E per il corpo ne potrei elencare tantissimi.
Sono curioso, chiaramente c'è un a livello di metodo, sono curioso su come procede, diciamo. Queste parole che raccoglie sono, immagino, frutto un po' di chiacchierate così con le persone, oppure lei specificamente va, tra virgolette, intervista quella persona di quella famiglia lì e cerca in una sola, tra virgolette, intervista di carpire il numero maggiore di parole dialettali che, o espressioni dialettali che non aveva ancora sentito.
Sì, è un po' il tutto assieme. Io giro sempre con una penna e un blog notes, perché ogni volta che sento qualcosa che dico, magari l'ho già annotato perché non sì. me lo ricordo proprio tutte queste 3.000 sì. parole, io marco tutto. Poi certe volte devo verificare, ma lo diciamo anche noi allo mm-hmm. stallo, proprio così? E lì è un po' la mia difficoltà, perché non ho più l'anziano da consultare. Mm-hmm. E quindi comincio, noi siamo in quattro sorelle, allora comincio a mandare un WhatsApp alle sorelle, se tutte e quattro siamo d'accordo ho già un buon passo,
è già un sondaggio,
se c'è una discrepanza dovrò cercare ancora di più. E quello, naturalmente, il modo migliore sarebbero le interviste, sì. Però per mia esperienza le interviste con gli anziani purtroppo non ho più trovato il dialetto mm-hmm. di una volta. È un dialetto, devo dire, abbastanza moderno.
Sì, che si è trasformato.
Perché, sì, perché magari l'ultima volta, per esempio, mi è successo che la signora vive allo stallo da una vita, da sola, i figli sono tutti in Ticino, nipoti in Ticino, quando tornano a casa parlano il dialetto ticinese e il suo è un dialetto veramente misto, mm-hmm. non è più il dialetto dello stallo. Vale comunque sempre la pena perché...
Certo. Come la lingua italiana, diciamo, si trasforma, no?
Sì.
E arriva dal parlarla,
sì.
dal
sì.
popolo e anche dalle influenze di lingue straniere, come sì. ci ha fatto qualche esempio. Ma perché qui, pur essendo Negrigioni, si parla meno il tedesco, ad esempio, rispetto a Poschiavo o Bregaglia? Sì. Giampiero Raveglia.
Ma è abbastanza chiaro, nel senso che noi abbiamo lo sbocco verso il Canton Ticino, che è, diciamo, la nostra fortuna e certe volte anche la nostra sfortuna, perché ci rende un po' pigri, no? Quel fatto che noi, quando abbiamo un problema, il Grigione non ci dà qualcosa, noi andiamo a chiedere in Ticino e siamo sempre ben accolti, no? Quindi quella è una fortuna, e anche storicamente, pur essendoci già da quasi dall'inizio maggiori rapporti, diciamo, politici ecclesiastici, sì. col Canton Grigioni, lo sbocco verso Bellinzone e verso il Ticino è sempre stato fondamentale.
Sì. È una domanda ricorrente, anche ieri spesso si chiede, insomma, si guarda più al Ticino o più a Coira, c'è un equilibrio, insomma, un equilibrio che va mantenuto. Luigi Corfù, è sempre stato così qui?
È umano. Il mio nipotino di 5 anni mm-hmm. Parla tedesco con la mamma, perché viene da Lucerna, parla dialetto col papà, però non risponde mai in dialetto ma in italiano. Con me io parlo dialetto, mi risponde in italiano. Poi mi accorgo che va coi suoi compagni della frazione e parlano dialetto sciatarò, come diciamo noi, proprio un vero dialetto, che praticamente, come diceva Margherita, non esiste più, ma esiste in certe famiglie, per fortuna.
Questa cosa,
molto bello.
Questa cosa è curiosa, perché penso che sia una cosa che succede spesso tra le generazioni, cioè magari il nonno che parla dialetto al nipote, sì. ma il nipote risponde in italiano, mentre o il nonno che parla alla figlia o al figlio in dialetto e la figlia che risponde in italiano. Ecco, il dialetto è una di quelle cose che si parla solo tra, non dico pari età, ma stessa fascia di generazione. Spesso succede questa cosa, cioè tra sorelle, tra fratelli magari parlano in dialetto, ma non parlano in dialetto con i figli e non parlano magari con i genitori tra di loro parlano in dialetto. Margherita Cadenazzi, è una nostra impressione o è così?
Ma forse è quello più sì, è il più usato, questo quello linearismo così. Io personalmente, anche con i ragazzini che sento parlare italiano tra di loro, mi piace parlare con i bambini, quindi io parto sempre col dialetto e vedo come reagiscono. Okay. Ce ne sono alcuni che sono addirittura incuriositi, che ripetono, poi stortano un po' le parole, poi li correggi. Poi ho scoperto che vanno magari a casa e i genitori dicono: però la Margherita, sai, parla dialetto. E allora si incuriosiscono e voilà, già. Io sono contenta perché ho acceso un bottoncino, sì. E loro sono come spugne, quindi se noi insistiamo, continueranno. E poi, come dico, io faccio degli esempi che sono così curiosi anche fra i giovani, adesso parlo non più di bambini ma già un po' più grandicelli, che attira la loro attenzione e ci fanno i commenti, poi mi dicono: ma noi non diciamo più così, diciamo cos'ha?
Diciamo smartphone, diciamo influencer.
Perché non posso dire che prima erano dei modi di dire più eleganti, perché già una volta picchiavano duro, avevano un linguaggio molto terra terra.
Sì, sì, sì.
Non è che mettevano
molto più dritto,
non mettevano i fiori.
No, esatto, non si può, non si
No, per
addolciva,
niente.
Insomma.
Non lo so, io per esempio ho fatto volontariato per 19 anni in una casa per anziani e lì mi sono notata parecchie cose e non so, ce n'è uno per esempio che ho dovuto pensare per dire: ma cosa si immaginavano con questo modo di dire? Allora, la bocca le miga straca se la sanò de vacca.
Allora, la bocca non è stanca
se non c'è il gusto della mucca.
E quindi qualcosa
voleva
che
dire
latte
che,
o il formaggio.
Voleva dire
di
che un pranzo, un pasto non è finito senza il formaggio.
Che giustamente spesso si abbina come dessert.
Ecco. Però uno deve pensarci davvero bene.
Sì. Adesso volevo fare un po' il docente come il professore, come Luigi Corfù. Ha alzato la mano Giampiero Raveglia. E cosa volevo
da buon allievo. No, ecco, sono interessanti i fenomeni, sì. I meccanismi linguistici, italiano dialetto. Ecco, per esempio, mio figlio maggiore, quando era piccolino, gli parlavamo in dialetto e lui parlava il dialetto. Quando è andato a scuola dell'infanzia, a un certo punto si è messo a parlare solo italiano. E quindi ci sono questi meccanismi effettivamente molto interessanti.
Sì.
Ecco, dopo magari, parlando ancora di problemi linguistici, ecco, in Ticino c'è l'italiano regionale, diciamo della Svizzera italiana, quello specifico ticinese, ma c'è anche un italiano regionale specifico del Grigione italiano. E questo naturalmente è legato sia al fatto che sono quattro valli, di cui due sono molto separate rispetto alla regione Moesa, che hanno un'influenza, diciamo, linguistica differente. E poi c'è l'influenza linguistica istituzionale col fatto di appartenere al Canton Grigioni.
Certo.
Ecco, diciamo, io come ho la formazione giuridica, quindi uno dei temi che mi ha appassionato negli anni passati è anche quello dell'italiano giuridico e ho fatto diversi studi su questo tema e vedere le differenze col Ticino tra le valli grigioni italiano e poi rispetto all'Italia è molto interessante.
Ci sono più differenze tra le varie valli del grigione italiano o con il Ticino per quanto riguarda quello che ha potuto osservare lei?
Sì, ecco, a livello di linguaggio diciamo corrente c'è più differenza tra le valli del grigione italiano. Invece naturalmente sul linguaggio istituzionale la differenza col Ticino si vede, ma diciamo l'italiano regionale mesolcinese calanchino è molto più simile a quello ticinese.
Facciamo così, tra poco vogliamo andare oltre i rapporti tra le sì. valli del Grigione italiano e il rapporto con il Ticino, vogliamo raccontare di questo progetto che lega l'arco alpino, un progetto che si chiama Archeo Alps e che va a caccia un po' di tracce storiche lasciate sul territorio. Ci ascoltiamo una canzone e poi ne parliamo nel dettaglio.
Sì, poi tra l'altro questo artista si chiama Napoleone, che insomma ha fatto un po' di storia anche lui.
Anche lui. arriva la musica al jukebox dell'Ido Cinzia. Vento d'estate, arabe de palo ci faceva cantare. Todo depende, todo depende. Ci volevo provare ad avvicinarmi piano piano alla tua bocca, a non avere più paura dell'acqua dove non si tocca.
Qui si è circolato parecchio e, come abbiamo anticipato, volevamo entrare un po' nel dettaglio di questo progetto Archeo Alps, che non punta solo alla ricerca, credo guarda contemporaneamente al futuro della regione, ma basandosi sui documenti del passato. È così, Giampiero Raveglia?
Sì, effettivamente qui sono i documenti che sono quelli archeologici, quelli che si trovano spesso sottoterra, ma non sempre, certe volte i documenti archeologici sono emergenti e quindi bisogna sapere che quello che emerge in realtà non è magari del Medioevo o dell'età moderna, ma in realtà è addirittura più indietro. Ecco, il progetto Archeo Alps è un progetto che è stato promosso dalla provincia di Sondrio, che è il capofila italiano, e noi come regione Moesa abbiamo aderito molto volentieri, perché è un progetto molto interessante, e quindi nel 2024 sono iniziati i lavori preparatori e a fine 2024 sono arrivati i finanziamenti dell'Unione Europea. E sono dei progetti Interreg, quindi si collabora Italia e Svizzera nell'ambito europeo. E il progetto è in fase operativa, è iniziato nel 2025 e finirà il prossimo anno nel 2027. Ecco, come oggetto di studio nella regione Moesa, i due archeologi incaricati, che sono Marusca Federici Schenardi e Mattia Gigliò, hanno individuato il territorio di Roveredo proprio perché, oltre ad avere delle importanti vestigie archeologiche già trovate negli anni passati, c'è una pressione edilizia, essendo parte dell'agglomerato di Bellinzone.
Sì, spesso quando si scava per costruire qualcosa viene
in a galla,
come che caso io vedo. Sì.
Ecco, dopo a livello di Mesocino e Calanchi i siti importanti sono naturalmente quello di Mesocco, poi in Calanca Castaneda, e poi anche Cama e altri comuni hanno comunque una certa importanza. E a livello di Roveredo, già quando era stata costruita l'autostrada negli anni 60, avevano trovato un sito romano nel percorso dove avevano scavato, e già prima avevano trovato una stele con delle iscrizioni romane che poi è andata persa, e c'è un po' un appello
a
ritrovarla. Dopo un altro tappo importante a Roveredo era quando è stata progettata e poi costruita la circonvallazione della Galleria San Fedele. E lì, sapendo che in bocco sud della galleria poteva essere una zona potenzialmente archeologica, nel giro di due anni sono stati fatti degli importanti scavi dove hanno trovato, a partire dall'età del bronzo fino all'inizio del Medioevo, una continuità di insediamenti, non solo diciamo necropoli, ma proprio insediamenti effettivi di popolazione, sì, con villaggi. Quindi questo è stato adesso stanno pubblicando man mano gli studi, adesso quest'anno è uscito lo studio sul periodo, mi sembra, se è romanico o il bronzo, sì. Comunque,
quindi c'è ancora tanta roba sotto i nostri piedi, credo.
Sì, adesso appunto gli archeologi hanno individuato tre siti di indagine. Una è la Motta Garlenda, che è una possibile fortificazione sulla via che porta verso la bocchetta di Camedo, quindi la sponda destra della Val Traversagna, che è una di queste valli traversali che da Roveredo porta verso il lago di Como. L'altro è Cash Lash, è una zona a Rueredo verso il sud, verso la montagna,
sì,
dove lì ci sono delle terrazzamenti e con delle indagini che sono state fatte in gennaio e febbraio di quest'anno, solo su una striscia di terreno si è riuscito a capire che queste mura ciclopiche, alte 3 metri, addirittura larghe 4 metri, mm-hmm, sono in realtà dell'età del bronzo. Ecco, nel sondaggio è stata trovata della ceramica, databile a quel periodo, e poi anche delle punte di possibili armi. Mm-hmm. Poi un'altra oggetto di indagine sarà la zona di Trigravera. Ecco, Gravera è dove era già stato trovato degli insediamenti, una necropoli romana. E gli archeologi Marusca, Federici Schenardi e Mattia Gigliò hanno trovato l'anno scorso, forse 2 anni fa, ad Arbedo un inizio di strada che è dell'età del ferro, ma prima dei romani. Quindi l'idea è che questa strada in realtà continuava verso la Val Mesolcina,
sì,
e questa indagine lì in Tri sarebbe per vedere se effettivamente c'è questa continuità.
Percorso, sì.
Ecco, tra l'altro questa strada porta poi nella zona lì di Valash, che era quel posto dove era stata fatta l'indagine per la circonvallazione di Rueredo.
Quindi ecco, il vostro scopo è un po' quello anche di valorizzare questi luoghi a livello culturale, ma anche, diciamo, con uno scopo turistico?
Sì, 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 effettivamente il progetto ArcheoAlps vuole essere anche un progetto di promozione economica. Però naturalmente qua l'interessante è che si coniuga la cultura, l'archeologia, col turismo. Cioè al giorno d'oggi effettivamente il turismo culturale sta prendendo piede. Tant'è vero, vediamo certe città vivono solo di cultura legata alla storia della città.
Sì. Detto, diverse tracce sono sotto i nostri piedi, alcune stanno emergendo, altre invece sono ben visibili, anche se si tratta di rovine. Una delle cose che si vede chiaramente salendo verso San Bernardino, lo si vede perché l'autostrada passa proprio accanto, anche la strada cantonale passa proprio accanto, è il castello di Mesocco. Signor Corfu, quando ci siamo sentiti ha detto il castello di Mesocco ha una storia lunghissima, praticamente dobbiamo tornare indietro di migliaia di anni. Vado con una domanda dritta: quando dobbiamo immaginarci il castello, la fortezza al suo massimo splendore?
1512.
Mm-hmm. Anno preciso, come mai?
Sì, anno preciso perché è l'anno in cui il Tribuzio ha fatto costruire la Torre Nuova, che è quella sull'angolo esagonale che si vede quando si passa in autostrada. Dopo da lì, poverino, ha perso le battaglie, i francesi sono scomparsi dall'Italia per un po' di tempo e i grigionesi hanno preso in mano il castello, per cui non ha più potuto costruire niente.
Tra l'altro, sì, quest'anno sono i 500 anni dell'abbattimento.
Sono 500 anni, sì, fra quanti giorni? 25 giorni, il 19 e il 20... riporteremo in auge il 500° della distruzione di questo castello, sì, e saranno 2 giorni, un giorno ci sarà anche Giampiero, presenteremo un filmato del 1949 perché è stato festeggiato. Noi festeggiamo la libertà,
sì,
la distruzione del castello, abbiamo diversi appunti, Mesocco e Soazza che vanno nella Lega Grigia, quindi sono tutti commemorazioni che permettono di riattivare un po' l'interesse per la cultura.
Sì, ma diceva, non è stato dunque conquistato il castello di Mesocco, è stato distrutto dai propri alleati, insomma, in qualche modo.
Dai proprietari.
Sì, dai
è stato smantellato.
Sì,
perché avevano paura che se qualcuno lo prendeva
che finisse in mano nemica, insomma.
Sì, era un castello imprendibile, non uh-huh. potevano prenderlo, uh-huh. era impossibile. In pianura un castello lo potevano assediare, quello lì in mezzo alle montagne, gole eccetera, non riuscivano.
Però non è un po' un paradosso, essendo un castello così cruciale, così importante, distruggerlo
cambiano i tempi quindi sì, è venuto anche il momento di fare quello.
Questa era la strategia. Lei sì, ha detto 1512 il Trivulzio, però è un castello che almeno 500 anni, 400-500 anni prima, già pone le sue prime pietre, inizia a diventare una fortezza grazie a un'altra famiglia. Abbiamo citato gli Amarca per l'archivio prima, un'altra famiglia importante di queste zone sono i De Sacco, e c'entrano con il destino del castello.
Certo, De Sacco è la parte medievale. Poi lì ognuno ha le sue teorie. Io dico che i De Sacco c'erano lì dal tempo di Carlo Magno e che hanno seguito la storia fino al 1480, quando il Triunzio l'ha comperato. Ed è una storia complessa. Sì. Sono centinaia di volte hanno costruito qualcosa di nuovo. Quindi se qualcuno ha voglia può star lì due giorni, si può raccontare tutto passo per passo.
Ha un significato decisamente importante anche per oggi, per tutti voi.
Oggi è secondo me un oggetto culturale di importanza, ed è specialmente la chiesa di Santa Maria, secondo me l'oggetto culturale più importante che abbiamo.
È un documentario.
E meritano di essere protetti, e bisogna sempre ricordare che bisogna mantenerli. Io guardavo il tetto della chiesa, dalla chiesa di San Bernardino che vedo da qui, e mi avete fatto un favore perché vedo che lì sta crescendo una piccola pianta di abete, credo.
Sì, vedo anch'io.
Proprio al margine del tetto devo avvisare il consiglio parrocchiale che bisogna intervenire.
È vero, l'ha notato.
E questo vale per il castello, vale per tutte queste, questi oggetti.
E la chiesa ha degli affreschi spettacolari, racconta la vita di 550 anni fa, insomma.
Secondo me racconta più che la vita, ma anche lì è una questione di opinioni. Certo.
Sono quasi delle fotografie, diciamo.
Diciamo che è una filosofia.
Perché vengono rappresentate le attività legate ai mesi, legate alle stagioni, perché non c'è mai stato.
È tutto un sistema, però non tutti sono d'accordo, io la dico così.
È la sua interpretazione.
Giampiero Raveglia, tornando da lei un secondo, ma le faccio una domanda precisa. La chiesa, il castello è facilmente visitabile perché uno arriva tranquillamente, può andare a visitarlo, possono andare le classi, eccetera, eccetera. La chiesa è sempre visitabile, sempre aperta?
Sì, non è sempre aperta. Dopo sicuramente la chiave si può avere chiedendo.
Ce l'ha Luigi Corfù, ce l'ha qui nel taschino.
È San Pietro della chiesa. No, ecco, magari riallacciandomi al discorso di Luigi, ecco, lui parlava del periodo carolingio. Effettivamente i carolingi qua c'erano sicuramente, perché a San Vittore c'è la famosa chiesetta e rotonda di San Lucio, che è chiaramente di quel periodo. Poi probabilmente anche la chiesa di San Remigio a Legge, che è su un poggio, anche lì dovrebbe essere, probabilmente anche altre chiesette di quel periodo. Ecco, diciamo che magari è anche interessante il discorso sull'architettura, le opere, le chiese, i palazzi.
Edifici, ecco, da proteggere.
Da proteggere, ecco. Quello che è importante è che la Val Mesolcina, soprattutto la Bassa Valle, ha avuto un'emigrazione di architetti, stuccatori, capomastri.
Una fuga di cervelli.
Una fuga di cervelli, diciamo, anche per necessità, ma anche per noi è stata una fortuna veramente. Soprattutto nel sud della Germania, in Austria e anche in altre zone, in Germania, per esempio anche a Bonn, dove c'è il famoso castello dove adesso è sede dell'università, che era stato costruito nel 1600 dall'architetto famoso di Roveredo, Enrico Zuccalli. Poi anche San Vittore e Zuccalli e Viscardi erano due architetti nello stesso periodo, verso la fine del 600 e l'inizio del 700, erano gli architetti di corte a Monaco, di Baviera, e hanno costruito le opere più belle di quel periodo che ci sono in questa città.
Ma quindi, a differenza delle valli, da altre valli della Svizzera italiana, penso magari alla Valle Maggia, dove c'è stata una grossa emigrazione, soprattutto nell'Ottocento, ma era un'emigrazione povera di persone che andavano a cercare fortuna altrove, qui possiamo dire, allargando anche il discorso sia a Margherita Cadenazzi e al signor Corfù, era un'emigrazione elitaria, cioè si esportava il sapere, in questo caso ingegneristico, architettonico, dalla Mesolcina alle corti d'Europa.
Sì, si può dire, perché per esempio è sicuro che Enrico Zuccalli, ma anche Gabriele De Gabrieli, che invece è l'architetto che aveva forgiato la cittadina di Eichstätt, che veramente i monumenti più importanti barocchi. Lui ha costruito addirittura urbanisticamente una piazza attorno al Duomo di Eichstätt, dove ha plasmato questa piazza in maniera eccezionale. Ecco, Zuccalli e De Gabrieli erano stati sicuramente a Roma, quindi si erano nutriti dell'architettura.
Di che anni parliamo più o meno?
Diciamo Zuccalli intorno alla metà del 1600 e De Gabrieli intorno all'inizio del 1700.
Prima parlavamo di questo arricchimento del dialetto, poi queste persone andavano, queste famiglie andavano, tornavano indietro e portavano magari
nuove parole
da altre lingue esotiche europee, francese, il tedesco, eccetera, come ci parlava prima.
Sì, sì, questo sicuramente, è che la maggior parte di queste parole venivano storpiate. Non era la parola vera in francese o tedesco, venivano proprio così interpretate. E sì. Questo forse ancora di più con l'emigrazione meno elitaria, penso per esempio agli spazzacamini in Alta Valle, Soazza Mesocco, l'emigrazione più intensa, penso, vero Luigi, sono stati gli spazzacamini.
Come in altre parti della Svizzera italiana.
Sì, sì, sì. E, più tardi sono poi arrivati gli imbianchini, i vetrai, piuttosto che i raccoglitori di ragia in Calanca. E questi tutti hanno portato le loro parole. E ecco che lì il dialetto è diventato, e lo è ancora, in fin dei conti, anche qualcosa di un po'... familiare, sì, sì. Voglio dire che ogni famiglia ha delle parole sue, perché tante volte io parlo con i miei concittadini e mi dicono: ma lei mica una parola dello Stalker? e dico: ma guarda che le mie sorelle
si è
trasformata, mi dicono: sì, le mie sorelle mi dicono: no, papà non l'ha mai detto. Ma io sto facendo il lavoro sul dialetto di lo stallo, non sul nostro nostra famiglia, e lì dobbiamo stare un po' attenti.
Insomma, dialetto, archeologia, castello, archivi, stiamo mettendo sul tavolo tanto di questa regione.
Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
Sì. Glielo volevo far dire, Rete 1, Axel Belloni, Danny Rausio in diretta da San Bernardino. È una località che si sta trasformando, come si è trasformata tutta la zona, insomma, nel corso dei secoli ormai, no? E quindi quando noi ne parliamo della storia di questa regione, insomma, si ha l'occhio dello storico. Come vivete invece il presente, le trasformazioni che ci sono attualmente nella regione? Partiamo da Luigi Corfù.
Ma io sono un provocatore, quindi bisogna stare attenti a quello che dico. Non prendere tutto per oro.
È la sua opinione,
certo.
No, la mia opinione è sempre che bisogna conservare quello che ha valore. Mm-hmm. Abbiamo quella chiesa, quel tetto lì di cui ho parlato prima,
sì,
è unico al mondo.
La chiesa rotonda di San Bernardino.
Sì. Sì. Perché?
C'è qualcuno? È un'interrogazione, Axel, allora, devi rispondere tu che hai studiato storia.
Non so se è unico al mondo, raramente ho visto delle chiese totalmente rotonde, spesso le chiese hanno la cupola rotonda
e il resto invece
ha un'altra architettura, ma una chiesa così rotonda non so se è un unicum, ma ecco, io avrei risposto così all'interrogazione, ma magari
bravo. Bravo. È giusta osservazione.
5 e mezzo, okay. Cinque e mezzo.
Bravo, va bene, dai, ho passato.
I tuoi studi di storia ti hanno portato un 5 e mezzo da Corfù, hai visto?
Manca solo una cosa, se dicevo che è fatta in piode, allora dopo diventa unica, perché pare che non ci sia
nessuna chiesa.
Io non ho mai individuato una chiesa al mondo con un raggio del genere, con un diametro del genere in piode.
Interessante.
E difatti è intorno, quello che vedete intorno è una cintura di acciaio per tenerla, perché è un peso enorme quella cupola lì. Sì.
Tutta in piode.
Quando l'hanno restaurata 25 anni fa, lo studio toscano ha escogitato questo sistema per fissarlo.
Quindi vivere
che bisogna conservarla, sì, molto, sì, attentamente.
Quindi diceva conservare il valore degli edifici e tutto della
quello
natura, dell'ambiente.
Dietro c'è la chiesina che, sì, anche, sì, conservare non vuol dire solo tenere in piedi, sì, ma vuol dire anche dargli un contorno
sì, valorizzare facilmente. Sì, e quindi vivere il presente che farà la storia, quindi fra un po' ci sarà una Rete 1 fra 500 anni, non lo so, che racconterà la storia di San Bernardino, racconterà anche di quello che è San Bernardino oggi, quindi viverla nel presente...
Devo forse aggiungere sì? Che ho trovato finora molto buono il lavoro che è stato fatto, perché questi alberghi sì? Sono appunto degli oggetti culturali anche, ecco. Sono solo... Dei luoghi di ricezione, ma sì. Sono gli oggetti culturali, e questi oggetti culturali sono stati finora, ma sembra, rinnovati bene. Qui siamo l'Hotel Brocco, sì. È stato rimesso in funzione, e questo trovo che è importante.
Dà valore, cioè, diciamo, a tutto il resto.
Sia gli oggetti, sia tutto deve essere sempre vissuto, se non è vissuto si perde.
Esatto.
E quindi ecco perché anche il castello, la chiesa e tutto quanto... possibilmente in equilibrio e in armonia.
Sì, giusto per evitare l'effetto parco tematico, ecco, quando dicevamo prima c'è tanta roba sotto i piedi e può essere anche un attrattore del turismo, insomma c'è un equilibrio da mantenere, no? Come valorizzare senza farlo diventare un parco tematico, ecco, esagerando un po' il paragone.
Sì, effettivamente in questi anni c'è l'investitore Stefano Artioli, sì, che è attivo qua a San Bernardino, è un po' la speranza del luogo, ma effettivamente, cioè, gli investimenti previsti, si parla di 300 milioni
sì,
di franchi.
Ne abbiamo parlato ieri ampiamente.
E,
sì.
Però effettivamente gli interventi che sono stati fatti finora sugli alberghi storici sono stati fatti bene, e sono anche stati attualizzati abbinando l'albergo storico vero e proprio con delle costruzioni allineate che però si inseriscono bene, cioè danno anche lungo la via principale di San Bernardino, danno una continuità sì, che veramente è stato ben studiato. Quindi il fatto che si intervenga non solo con i soldi ma anche con le idee è sicuramente positivo.
Non solo la storia e la storia del paesaggio, del villaggio bisogna farla vivere, ma anche la cultura bisogna farla vivere. E vado da Margherita Cadenazzi, che tra le altre cose rappresenta nella sua veste anche il signor Corfù, in realtà il centro culturale che ha sede a Soazza. Ecco, come si fa a vivere la cultura in una realtà come quella del Moesano?
Ma io partirei dicendo che non c'è mai stato tanto lavoro che si offre tante possibilità alla popolazione, nella cultura in generale, come negli ultimi 15-20 anni. C'è davvero una grandissima scelta, che tante volte si accavallano quasi troppo le attività, quindi vuol dire che
c'è fermento.
Che c'è fermento, sì. Noi, il Centro Culturale di Soazza è dal 2009, vero Luigi, sì, che esiste, è una convenzione fra i tre comuni dell'Alta Valle, lo stallo Soazza-Mesocco, lo stabile è proprietà di Soazza e all'interno non c'è solo il Centro Culturale, ma è pure la sede della Biblioteca Comunale, e c'è anche la biblioteca regionale, che sarebbe poi biblioteca di ricerca, si potrebbe definire.
Ex PG.
Sì, sì. E, quindi si lavora anche in sinergia, e questo è secondo me importante, anzi lo facciamo troppo poco. E questo non parlo solo del Centro Culturale di Soazza, ma di tutta la regione. Un po' più di sinergia magari non sarebbe male, senza perdere però ognuno la sua caratteristica. Sì. E sì, si lavora parecchio.
E poi c'è anche, non un museo, perché prima mi ha detto a me non piace chiamarlo museo, ma c'è una sede della memoria, una casa di conservazione di attività e di realtà che ci riportano con la memoria indietro nel tempo. Questo è sempre a Soazza, giusto?
Sì, questo è sempre a Soazza, è stata inaugurata l'anno scorso. Il municipio ha messo a disposizione, è stata ristrutturata una vecchia stalla con cascina annessa, e poi è stata aggiunta un'ala nuova. Nella parte vecchia ci sono delle esposizioni, e la parte nuova invece è dove lavoriamo tanto, per esempio con le scuole quando fanno le giornate sulla conoscenza del territorio. Ecco che arrivano le scolaresche e uno dei lavori che a me piace tantissimo perché mi diverto un sacco con questi bambini. Loro sono davvero molto innovativi, parlando per esempio, collegando anche al dialetto. L'anno scorso io avevo l'incarico di presentare quello che era tutto il lavoro sulle castagne di una volta, ma ancora di adesso. Avevo fatto un'esposizione con degli attrezzi e degli oggetti che si usavano, che si usano ancora per la lavorazione, e abbiamo fatto il cartello del nome dell'attrezzo, dell'oggetto in dialetto.
Okay, quindi è una sorta di intreccio tra storia culturale, storia sociale e storia della lingua.
Sì, è un tramandare quello. A me piace questo sistema di tramandare le cose in un modo un po' globale, diciamo così, che è più leggero,
sì,
secondo
più contemporaneo.
Me. È più, più facile da memorizzare. Mm. Per me almeno. E c'è un ragazzino, avrà fatto, non lo so, seconda, terza classe, arriva lì, guarda i suoi amici, prima ha guardato i cartelli coi nomi, poi guarda gli amici e fa, po, gli ha scritto tutto in toresk.
Cioè, invece era dialetto.
Dialetto. Dico, ecco, questo è bellissimo, sì. No? E quindi già è nata una discussione solo da quel commento.
Ecco, lei dice, ragazzini, i giovani restano qui, Luigi Corfù, hanno voglia di portare avanti questi discorsi oppure si rischia che scappano via un po'?
Ma i giovani stanno finché possono stare. Mm-hmm. I miei,
quindi fino a quando?
Fino... Conto io, a mezz'ora ne restano 100 su 1000.
Cioè 10%.
10%, perché evidentemente tutti si cerca vanno lavoro. E cercano la loro strada vita. Nella vita e nel mondo.
Ancora una
Poi
volta.
Arrivano invece di altri, che è molto interessante, e così la vita va avanti.
Ma chiaro, dove vanno? Vanno più verso nord o più verso sud? Per tornare al discorso.
Ma oggi è difficile dire, vanno direi in città forse, okay. Si può dire, perché...
Che sia Coira o Lugano, Bellinzona.
Ci sono in Australia, ci sono in America, ci sono in Germania, ci sono Bellinzona, ci sono Mesocco, sono quelli che rimangono sempre in paese, anche sì, è molto variato, ma è sempre stato così. Già nel Medioevo, già parlavate prima delle colonne, a me veniva da ridere perché nel 400, intorno al 400 d.C. arrivavano le colonne, solo che erano un po' diverse, erano a piedi e allora hanno fatto su quello che diceva lui prima, diceva hanno fatto su i valli per bloccarli, no? Noi abbiamo il Gotardo che li blocca, ma insomma... E voglio dire che le cose tornano sempre.
Sì. E a Roveredo i giovani restano, sindaco Raveglia in questo caso.
Ma sì, sì. Dopo, ecco, se un giovane va a studiare all'università così, io parto dell'idea che meglio che vada in Svizzera interna, si parli il tedesco.
E poi torna.
Cioè,
ma tornano, questa è la domanda.
Sì, generalmente tornano. Comunque un arricchimento, vedere una realtà nuova, scambi di persone, di idee, quindi quello è positivo. Dopo, ecco, sulla situazione, diciamo, demografica, bisogna dire che negli anni 70 si parlava, soprattutto in Valcalanca, di problema di demografico, del calo della popolazione, e anche in Mesolcina, in Alta Valle, ma bisogna dire che la regione Moesa, a livello di Canton Grigioni, attualmente, insieme alla Valle del Reno, la regione di Coira, così, è la regione più dinamica a livello di popolazione, c'è una crescita importante, tant'è vero che adesso siamo sopra i Mesolcina e Calanca, sopra i 9.000 abitanti, quindi è comunque una regione...
Che non sta diminuendo demograficamente parlando.
Dopo, naturalmente, sul problema della denatalità, il problema c'è anche da noi, quello.
Come anche in altre zone, non solo montane, ecco,
in generale, in Europa mi viene da dire. Tornando un momento alla storia, abbiamo accennato con l'osservazione del signor Corfù sulla chiesa rotonda di San Bernardino l'importanza della conservazione degli edifici storici. Ecco, so che è un tema importante a livello svizzero e a livello anche regionale, esiste un inventario svizzero che appunto tutela gli edifici protetti da questo inventario. è un po' una lista, alcuni elementi entrano, alcuni escono, alcuni salgono in graduatoria e altri scendono, ecco.
Sì, è l'inventario ISOS, che è praticamente l'inventario degli insediamenti di importanza nazionale in Svizzera. Ecco, adesso in questi ultimi anni c'è stata una revisione di questo inventario che era stato fatto inizialmente all'inizio degli anni 90 per la nostra regione, e la Val Mesolcina attualmente aveva 5 villaggi dentro in questo inventario: Mesocco, Soazza, Grono, Roveredo e San Vittore. Dopo, nella revisione di 2-3 anni fa, si voleva togliere Grono e Roveredo proprio per la pressione edilizia.
Perché questo inventario pone anche dei limiti dal punto di vista di edificazione, di modifica di questo patrimonio.
Sì, 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 perché non è legato al singolo edificio, ma proprio all'insieme, no? E a Grono non hanno fatto niente, quindi l'hanno tolto tout court dall'inventario. Invece a Roveredo, soprattutto sul mio impulso, ci siamo posti fermamente a che venisse tolto. E dopo io personalmente ho fatto anche uno studio molto ampio di documentazione, sia delle dinamiche dei vari nuclei, sia degli edifici singoli, che poi ho inviato, diciamo, all'ufficio federale competente.
È stato ascoltato?
Ma fino adesso sì, nel senso che fino adesso non hanno osato togliere,
okay, Roveredo, quindi ha funzionato.
Dovrò andare un po' alla carica nei prossimi mesi per cercare di salvare il salvabile. Ecco, dopo invece in Val Calanca, quello che è interessante, la Val Calanca aveva già 7 villaggi dentro nell'ISOS nazionale, e con la revisione dell'anno scorso ne hanno aggiunto uno nuovo, Santa Domenica, che è Santa Domenica, adesso è frazione di Rossa, ma è il luogo dove c'è la più importante chiesa barocca della Val Calanca, che è appunto la chiesa di Santa Domenica, che era stata progettata dall'architetto di Roveredo Giovanni Serro, che è probabilmente anche quello che aveva progettato per certi aspetti il santuario della Madonna del Ponte Chiuso Roveredo, che si chiama popolarmente Chiesa di Sant'Anna.
Ci fermiamo brevemente con un brano, poi torniamo, siamo in chiusura di questa mattinata che ci ha fatto viaggiare nel tempo e vivere in parte anche il presente e fare qualche riflessione sulla situazione attuale. Poi facciamo un giro di chiusura con i nostri ospiti.
On My Mind alle 13:21. Ci avviamo alla fine di questa chiacchierata tra storia e cultura in Mesolcina. Siamo partiti dall'immagine del passo del San Bernardino, siamo partiti da lì, dall'immagine di una Mesolcina come una valle di transito. Si transita tuttora da nord a sud, da sud a nord, si transitava già da sud a nord,
oggi,
da nord a sud.
Oggi parleremo di mobilità, tra l'altro,
esatto,
dopo le 16.
Ma si transitava anche da est a ovest, da ovest a est, e soprattutto lo si fa già, ma lo si farà ancora di più, consapevoli della storia che c'è dietro, signor Raveglia, attraverso un progetto di rivalorizzazione, è giusto dire, di una strada storica?
Sì, sì, effettivamente è una strada storica. Sono le famose traverse che qui in Mesolcina, quelle importanti, più importanti, era quella della Forcola, tra Soazza e la Val Chiavenna.
Sì.
E poi quelle due a Roveredo, una quella della via di Camedo che supera la bocchetta di Camedo, che è l'unico passo, diciamo, sotto i 2000 metri, e la strada mercantesca dell'Albionasca, storicamente c'è questo nome, che noi popolarmente a Rovereto la chiamiamo la strada di Maria Teresa, quindi l'imperatrice dell'Austria.
Erano strade alternative per evitare i dazi, così mi dice il professor, diceva il professor.
Sì, sì, effettivamente erano delle vie importanti per non passare da Bellinzone e giungere in Italia, in questo caso sul lago Lario, il lago di Como. E i rapporti tra Como e diciamo, la zona del Lario e la zona mesocinese erano importanti storicamente, sia anche per esempio nel periodo sia già di De Sacco e di Trivulzio arrivavano i notai da Gravedona, dalla parte lì del lago di Como, e venivano a Roveredo, a Grono, a San Vittore, sicuramente certi anche a Mesocco. Poi anche diverse famiglie mesolcinesi vengono da gli stessi Ravegna, sono originari di Santa Maria del Sonico, che dopo, cioè sotto Gravedona e
sull'alto Lario, mettiamola così. Sì. E adesso praticamente si potrà ripercorrere questa strada che è stata sistemata, ma anche ci diceva con dei pannelli che raccontano un po' la storia e i secoli di questa via di transito.
Sì, quello che è importante è che è una via storica, che è anche escursionistica ma anche culturale. Quindi il giovane storico di Roveredo, che è stato incaricato dal municipio, Jonathan Pieracci, e il grafico Gianni Bertossa, hanno preparato dei pannelli che lungo il percorso illustrano i vari aspetti della storia, sia l'origine della strada, sia per esempio la questione del contrabbando, sia l'occupazione durante la Grande Guerra e la Seconda Guerra Mondiale come fortificazioni da parte svizzera. E per esempio c'è una caserma svizzera sotto il colle della cima di Cugna, e dall'altra parte c'è la caserma italiana, quindi sono tutti aspetti molto interessanti che aspettano solo di essere raccontati.
Ultimo giro finale con i nostri ospiti, partiamo da Margherita Cadenazzi. C'è una parola dialettale che non deve assolutamente scomparire?
Ce ne sono due che mi vengono in mente adesso, che mi piacciono in particolar modo. Una è scendrolent, che deriva da scendra, che è la cenere,
sì.
E quindi è una persona che non gli piace tanto uscire di casa, che una volta rimaneva seduta vicino al camino.
Mm-hmm.
E quindi
era
penso che
cenere.
Mi sembra che anche a Mesocco è usata la stessa parola, scendrolent. E un'altra che mi piace tanto è antevist, che è una persona perspicace, una persona che vede le cose senza dare tante spiegazioni, che le vede prima che succedono, che è veloce, spiccio, così. E chiuderei forse con un con Rete 1. Io dico a Rete 1... Venga modesto luna, che è un modo di dire tornate presto.
Certo, cioè, saremo qua fino a domenica, ma sarà una bella occasione tornare già molto presto.
Assolutamente, torneremo anche sulle FM, visto che era un tema prima qui. Luigi Corfù non ci sente più da quando non c'è l'FM.
Adesso gli abbiamo regalato la radio.
Abbiamo regalato la radio.
No, purtroppo ho perso, avete perso tante persone. Lo sappiamo. Perché c'è l'abitudine.
Certo.
E ho perso l'abitudine. Con il telefonino voi si perde velocemente.
Vero, però torneremo.
Però facciamo tutti errori, è stato un errore secondo me, ma fa niente, non è un problema.
Ci torneremo, cerchiamo di rimediare.
Che è bello che continuate il vostro lavoro. Una cosa che vorrei dire, appunto, sì, che sono tutti, una delle funzioni che avete,
sì,
è quella di aiutarci a fare cultura. E che il 19 di settembre siano tutti sul castello.
Bravissimo.
Perché ci sarà la messa la mattina alle 10 nella chiesa di Santa Maria, sì, ci sarà una guida, ci sarà da mangiare, ci saranno offerto un pranzo, cioè c'è possibilità, e poi al pomeriggio c'è un pomeriggio di divertimento per i bambini, ci sono anche tutte le scuole, i bambini delle scuole che cantano e così via. Quindi Benvenuti sul castello.
Involontariamente ha risposto alla domanda a un luogo del Moesano che tutti dovrebbero vedere, il castello di Mesocco. Chiudiamo la carrellata con il signor Raveglia. Una storia, un documento che se ne potesse salvare soltanto uno, che si possa salvare per i prossimi 500 anni.
Difficile forse.
Ma è proprio documento scritto o
scelga lei.
Una traccia?
Bon, per me di Roveredo, diciamo, che sta nel cuore, sono le due chiese principali, la chiesa di San Giulio, la parrocchiale, e la chiesa di Sant'Anna, detta anche santuario della Madonna del Ponte Chiuso. E anche Sant'Anna è una chiesa importante proprio per le vie traverse, perché era dove iniziava la via di Camedo.
Grazie Gian Piero Raveglia, grazie Luigi Corfù, grazie Margherita Cadenazzi, grazie. Axel Belloni, Danny Rosio vi salutano.
Radio Televisione Svizzera, Rete 1.